Cettina Cagliò, buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando.
Benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il
Grazie.
Posto delle Parole, per la verità bentornata. L'ultima volta che ci siamo trovati qui insieme con Cettina Cagliò, lo ricordo, è per raccontare un libro pubblicato dalla nave di Teseo, un libro che Cettina Cagliò ha pubblicato, Di tu in noi.
Sì.
Cettina Cagliò, che è nata a Catania, scrive poesie, prosa, cura libri e proprio di un libro andremo a raccontare fra poco, ma di un libro che attraversa anche il nostro vivere contemporaneo. Memorie di un pazzo. A scriverlo è stato Nikolaj Gogol, a pubblicarlo Adelphi nella traduzione di Serena Vitale. E devo dire che questo piccolo libro, che non raggiunge a malapena le 100 pagine, con una profondità straordinaria. Parlavamo prima di questa registrazione dell'ironia anche presente in questo testo, ed è un'ironia molto intelligente quella di Nikolaj Gogol, anzitutto. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo signore, forse famoso più per il cappotto che per altre cose, chi era Nikolaj Gogol?
Oddio, era una persona molto complessa, era pieno di contraddizioni. Mi ricordo quando da ragazzina ho cominciato a leggere di lui e poi ho letto le sue note biografiche, mi colpì molto leggere che era morto di inedia. Confesso che all'epoca non sapevo il significato di questa parola e quindi andai a cercare inedia e mi impressionò moltissimo. Mi colpiva molto questo fatto che lui era così combattuto da questo sentimento religioso, da questo volere amare il prossimo, però al tempo stesso non poter fare a meno di prendere atto quanto purtroppo tante volte il prossimo non merita né amore né rispetto, perché si comporta magari in un modo che poi si presta, se non al disprezzo, alla satira, e quindi diventa molto complicato poi aderire a una serie di dettami, nel suo caso erano religiosi, però aveva questa grandezza comunque che è tipica, secondo me, e lo dico sempre da lettore, degli autori russi, soprattutto dell'Ottocento, di riuscire a descrivere un mondo come forse altri poi non sanno fare, perché leggere i russi dell'Ottocento, almeno per me, è sempre stato realmente un viaggio attraverso le pagine, cioè riuscivi veramente a stare in quel luogo, sentire gli odori, vivere quelle atmosfere, conoscere davvero qualcuno, riuscire a confrontarti con qualcuno. Erano strepitosi nel fare questo, ma descrivere l'animo umano in una maniera impressionante, come per esempio in questo caso, no? C'è la caduta nella follia, nella schizofrenia. E leggevo che appunto molti psichiatri avevano usato la figura di Poprizni proprio per descrivere la schizofrenia, perché lui era stato brillante a descrivere proprio la caduta. Quindi, e poi hanno, come dire, sono grandi perché sono sempre attuali, hanno quell'attualità dei classici, come li intendeva Calvino, cioè non smettono mai di dire quello che hanno da dire. E anche in questo caso, per quanto piccola sia questa storia, è la storia di un piccolo uomo, ma che tante volte somiglia in qualche misura anche a tanti di noi, l'uomo che si scontra con la società e ne viene praticamente fagocitato, e spesso questo capita a noi. Questo mondo della burocrazia così complesso che riduce il funzionario, l'impiegato, tra l'altro Gogol fu anche lui un burocrate, pare non amasse molto questo lavoro. Un lavoro che magari alla fine riduce l'uomo a una sorta di automa che diventa invisibile agli occhi degli altri e tante volte anche a se stesso. Leggendo questo libro io notavo una cosa, io dico sempre da lettore perché prima di tutto sono un lettore, una cosa che Gogol fa, che io ho l'impressione che lui faccia e che poi farà anche Tolstoi, facendo le dovute differenze con Anna Karenina, cioè lui descrive un personaggio ed è come se facesse di tutto per farcelo stare antipatico, cioè quest'uomo comunque non riesce a starci simpatico. Proviamo poi un po' di compassione per lui quando finisce in manicomio e di fatto lì viene torturato e lì è come se lui aprisse un attimo una finestra su un un altro mondo tragico dove succedevano delle cose che in linea di massima erano torture, ma non riesce a farci simpatia, è piccolo, è accanito nei confronti del prossimo e comunque lui stesso ha quelle caratteristiche negative che lamenta nel prossimo, e anche qui ci somiglia certe volte perché stiamo sempre a guardare gli altri e facciamo una proiezione del giudizio. Ed è, prima dicevamo dell'ironia di Gogol che passa attraverso le sue considerazioni, è interessante che lui si descrive attraverso le parole del cane, cioè un uomo molto strano che non parlava mai. Quindi comunque abbiamo questa figura di uomo anche un po' fuori dal mondo dove vuole stare, con queste manie di grandezza, cioè uno che desidera, ma in realtà concretamente non agisce, si limita a desiderare, ad avere queste manie di grandezza fino appunto a isolarsi completamente prima da se stesso e poi dagli
E
altri.
allora ascoltiamolo, Cettina Cagliò, questo breve passo dove scopriamo l'intelligenza degli animali e scopriamo nello stesso tempo anche la solitudine di un uomo che se ne
Esatto.
torna e scopriremo come. Prego.
Vediamo dunque, la scrittura è abbastanza chiara, la grafia però conserva ancora qualcosa di canino. Leggiamo, mia cara Fidel, non riesco ancora ad abituarmi al tuo nome, così poco aristocratico. Non potevano dartene uno migliore. Fidel Rose, quale volgarità. Ma parliamo d'altro. Sono molto contenta che abbiamo pensato di scriverci. La lettera è scritta in modo più che corretto, la punteggiatura è persino la lettera IE, sono sempre al loro posto. Non saprebbe scrivere così neppure il nostro capo ufficio, anche se dice di aver studiato in non so quale università. Vediamo oltre. Credo che condividere pensieri, sentimenti e impressioni sia una delle cose più belle di questo mondo. Questo l'ha preso da un'opera tedesca tradotta in russo, non ricordo il titolo. Lo dico per esperienza, anche se il mondo l'ho girato giusto fino al portone di casa nostra. La mia vita non trascorre forse nel benessere? La padroncina che papà chiama Sophie mi ama alla follia. Ai ai, vabbè, silenzio. Anche papà mi fa molte coccole. Bevo tè e caffè con la panna. Ah, ma cher, devo dirti che non capisco assolutamente quale piacere ci sia nei grossi ossi spolpati che il nostro Polkan si mangia in cucina. Soltanto gli ossi della selvaggina sono buoni e soltanto se nessuno ne ha già succhiato il midollo. Ottima cosa è mescolare diverse salse, purché senza capperi e senza erbe aromatiche, mentre non conosco cosa peggiore dell'abitudine di dare ai cani mollica di pane appallottolata, uno che a tavola ha tenuto in mano ogni sorta di porcherie, con quelle stesse mani si mette a impastare la mollica, ti chiama e ti ficca in bocca la polpetta, non è cortese, lo so, rifiutarla, e così la mangi, con disgusto, ma la mangi. Questo
Eh sì,
passaggio
è
secondo me è strepitoso perché c'è.
strepitoso perché ci fa entrare dentro lo sguardo di quest'uomo, dentro la solitudine anche di quest'uomo, no? Che
Esatto,
poco
ma
prima
fa
lo vedevamo
metafora.
sdraiato a letto e senza sapere che fare perché vive la sua alterazione psichica. Ricordo nella prefazione di Serena Vitale, che ha curato, come dicevo in apertura, la traduzione, quando racconta che i primi segni della follia si sono manifestati quando per strada sente conversare due cagnoline e queste cagnoline hanno anche un rapporto epistolare. Certo che questo fa sorridere leggermente, ma entra dentro il tema della follia ed entra con una
Certo.
prospettiva sicuramente molto molto singolare, come solo gli scrittori russi hanno saputo forse entrare, come in questo caso Nikolaj Gogol, Cettina.
Esattamente, è proprio così, perché poi entra di colpo, cioè senza che ci sia possibilità di errore, cioè è un dettaglio così eclatante che dà subito la misura di quanto questo uomo cominci a mancare a se stesso, ma nei passaggi appunto in cui lui crede di sentire parlare i cani o addirittura ruba le lettere appunto per poter sbirciare e poter capire insomma la donna che lui ama che direzioni prende. Lì, in quelle riflessioni, secondo me ci sono una serie di metafore esistenziali, come qui il boccone che si deve ingoiare per forza, che fai non lo mangi, apre una sorta di di altri mondi dove si possono vedere cose. Io credo che questo appunto solo quando si è veramente grandi lo si può fare. Devo dire che da questo punto di vista va dato merito ad Adelphi, perché Adelphi sempre e da sempre pubblica autori di un certo pregio e quindi secondo me offre un servizio alla buona letteratura, ma anche ai lettori che apprezzano la buona letteratura e la bellezza, e Dio solo sa se ce n'è bisogno, anche per orientare il gusto, soprattutto in questo periodo dove tutto, almeno a mio avviso, mi pare, come dire, in declino su tanti fronti, per cui riavere autori di un certo spessore, riproporre anche cose minime, anche cose piccole, secondo me è una buona cosa, cioè fa bene al nostro animo, fa bene al nostro pensiero, perché sono sempre possibilità di confronto, di aperture, e sono cose che comunque, a mio avviso, arricchiscono moltissimo.
Cettina Cagliò, le faccio una domanda pensando al fatto che lei ha le mani in pasta con la poesia. E quant'è la poetica di Gogol in questo libro?
Ah, è moltissimo, è molto molto poetico, ma io credo che qui vada del merito anche a Serena Vitale, che ha, secondo me, fatto un eccellente lavoro nella cura, nella traduzione, perché poi diventa veramente difficile, fare passare i suoni, le sfumature. La traduzione è un'assurdità, ma è un'assurdità necessaria, perché la lingua non è un codice universale, necessita di uno strumento di accesso, e quello strumento è la traduzione. E quando si riesce a trasferire senza che ci siano eccessive riduzioni di bellezza, perché alla fine trasferisci da un codice a un altro, trasferisci da una bellezza a un'altra, solo che tante volte non succede il miracolo di avere poi un'opera altrettanto bella. E invece io devo dire che, così come viene insegnato, quando leggi un libro, se quel libro è tradotto bene, lo capisci perché sembra nato in quella lingua in cui lo stai leggendo, nel nostro caso in italiano, o come si dice in gergo, nella lingua di destinazione. E questo testo a me, da lettore, sembra nato nella nostra lingua, quindi devo dire onore al merito, perché passano i suoni, passa la poesia, passa il ritmo, che ha questo andamento piano a volte, e poi queste accelerazioni che sono volute quando entri, quando c'è, come dire, l'escalation della follia, quando ci sono i rallentamenti perché l'autore vuole portarti a comprendere delle cose, o vuole semplicemente farti riflettere su determinate cose, e quindi cambia il passo. E devo dire che è veramente un ottimo lavoro, e qui di poesia ce n'è tanta, ma anche per quello poi è bello leggere cose così.
Lei parlava di ritmo poco fa e questo l'ho sentito fortemente nelle tre parti teatrali che chiudono questo piccolo libro di Nikolaj
Sì,
Gogol, Memoria di un
esatto.
pazzo, il Vladimir di terzo grado, La mattina di uomo indaffarato, La causa. Qui siamo sempre con
Esatto.
cosiddetti uomini, potremmo dire uomini piccoli, no? Ma non piccoli nel senso negativo. Ed è sempre qualcosa di incompiuto, nonostante la brevità di queste storie teatrali, sembra che qualcosa debba succedere ancora anche quando è terminata l'opera.
Sì, ma anche questo qui secondo me fa la differenza, anche questo costituisce cifra, perché poi è la vita, è così, no? Che è come se qualcosa rimane, cioè è come se non è finita finché non è finita, è come se ci fosse sempre qualche altra pagina che ci aspetta da qualche altra parte, e quindi il fatto di riuscire a fare passare questa piccola sfumatura secondo me è molto importante, fa la differenza fra un grande autore e un autore.
Eh sì, e la differenza è fondamentale, basta semplicemente immergersi in questo libro, per esempio, per comprendere la follia da una prospettiva sicuramente particolare, come si diceva all'inizio di questa conversazione, quella di Nikolaj Gogol, Memorie di un pazzo, a cura di Serena Vitale, pubblicato da Adelphi. Cettina Cagliò, lei come ha conosciuto questo libro? Qual è la prima volta che l'ha incontrato?
Allora, io lo conoscevo perché avevo a suo tempo letto i racconti di Pietroburgo di Gogol e quindi mi ricordavo il titolo. Onestamente non ricordavo più il testo se non la trama, quindi averlo riletto mi ha fatto molto piacere perché io ho sempre letto in maniera molto disordinata e andavo sempre a titolo. Questo mi aveva colpito e me lo ricordavo perché poi è lo stesso titolo delle memorie di un pazzo di Flaubert, per quanto lì il libro è totalmente diverso, è un'altra storia. Abbiamo un Flaubert 17enne, abbiamo una sorta di canovaccio dell'educazione sentimentale, però mi ricordo che mi colpì il fatto che il titolo fosse uguale e quindi è da un pezzo che lo conosco, ma no, devo essere onesta, non lo ricordavo più se non a grandi linee, quindi è stato piacevolissimo rileggerlo. Anche questo è bello, cioè il fatto che ci sono dei libri ai quali è piacevole tornare, un po' come si ritorna in alcuni luoghi che per qualche motivo abbiamo amato e quindi rivediamo. Tra l'altro non li rivediamo mai con gli stessi occhi, perché nel frattempo noi siamo cambiati, quindi la media adesso ha visto in questa storia delle cose che la me di molti anni fa.
E poi cambia anche la traduzione e quindi il senso della
Sì,
parola, no? Il senso della parola
esattamente,
è
esattamente.
fortemente in evidenza, non soltanto quella orale, ma anche quella scritta.
Certo, noti insomma se c'è una maggiore attenzione, una maggiore cura ai suoni, perché laddove il significato rimane lo stesso, il significante tante volte fa la differenza nella scrittura. Una bella scrittura è una scrittura ha a che fare anche appunto con una presenza di un significante di un certo
Ma
livello.
noi, Cettina Cagliò, come facciamo ad accorgerci che una scrittura è interessante? E come facciamo? Quali armi possiamo avere? Quale mezzo possiamo utilizzare per arrivare a dire questo è un bel libro, ben scritto?
Dobbiamo abituarci a un concetto di bellezza, laddove bellezza, secondo me, nella scrittura implica una serie di cose. Innanzitutto l'attenzione per la parola. Le parole devono significare delle cose, ma devono avere delle sfumature perché ne devono anche indicare altre, devono aprirti altri spazi. Le frasi sono costruite in un determinato modo perché le parole hanno delle posizioni precise all'interno delle frasi e il cambio della posizione cambia la sfumatura oltre che il suono della frase, poi c'è la sonorità. Quindi sono una serie di elementi che rendono la scrittura una bella scrittura, oltre al fatto che la lingua ovviamente deve essere scorrevole, quindi deve essere una scrittura corretta da un punto di vista grammaticale, quindi si parte proprio, diciamo, dalle basi per poi andare a un discorso che diventa stilistico, però quello è uno stile che fa sostanza, che determina anche la sostanza e la natura del testo. Quindi poi ci si abitua, è come mangiare del buon cibo, è un cibo così così. Magari non sei in grado di illustrarne la ricetta o di capire quale nota il tuo palato sta percependo, però riesci a capire che quello è migliore e quell'altro no. Quindi io credo che più si legge, più si riesce a fare la differenza, ma persino istintivamente. Succede nella prosa e succede forse di più nella poesia, cioè salta maggiormente all'occhio nella poesia, quando sono soltanto pensieri affidati alla carta, quando invece c'è un suono, quando c'è l'evocazione. In fondo la poesia è proprio quello, è un chiamare fuori immagini, suoni, quindi creare delle atmosfere. Quindi ti abitui, è proprio come un esercizio, cioè piano piano cominci a capire. Quindi alla base c'è un'assidua lettura di tanti testi, di tanti autori, quindi puoi fare anche un confronto e renderti conto. Ci sono autori che magari possono essere molto bravi a scrivere delle storie, ma magari sono un pochino più sciatti, nello stile, nella scrittura. Passano poi per altre cose, cioè magari appassionano per altre cose perché ti colpisce la storia, perché ti travolge. Però se devi andare poi ad analizzare da un punto di vista stilistico, noti anche delle cose. Nel caso dei russi, credo che questo non ci sia, perché riescono a essere, come si diceva negli anni 80, 100 in ogni cosa.
Cettina Cagliò, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni in realtà il libro che mi fa compagnia è il libro che sto traducendo, quindi quando traduco mi tengo sempre accanto a un libro di poesie. In questo momento ho un libro di poesie di Stefano Raimondi, è un vecchio libro, è Il cane di Giacometti, che vi consiglio perché è un testo bellissimo. Quindi quello la sera quando finisco di lavorare in realtà apro una pagina a casa e leggo una poesia, ma quella è una mia abitudine, un attimo per staccare, per allontanare il pensiero e poi ritornare al lavoro con la mente più fresca. Quando però traduco mi viene un po' difficile leggere altro, un po' perché mi sembra di sottrarre del tempo al lavoro, ma un po' perché in realtà una parte del mio pensiero è sempre sul testo che sto traducendo, proprio per quel discorso che facevamo prima, la frase, il suono, per cui magari hai scritto un passaggio, però continui a pensarci perché pensi che potrebbe suonare meglio. E allora in quel caso l'unica cosa che mi tiene compagnia senza distrarmi ma rilassandomi è la poesia. In questo periodo avevo ripreso Stefano Raimondi con Il cane di Giacometti.
E noi con Stefano Raimondi abbiamo conversato alcuni mesi fa partendo da un libro, un piccolo libro ma molto molto particolare, scritto da Stefano Raimondi, L'Antigone, pubblicato da Mimesis, con una prospettiva di visione, di lettura umana e di esistenza di Antigone veramente molto particolare in relazione all'alterità. Trovare una sua dimensione, non è la solita Antigone a cui possiamo pensare, e questo è anche un modo per scoprire questa scrittura. Intanto grazie davvero Cettina Cagliò,
grazie, buona giornata. A voi, grazie a voi, buona giornata a voi, grazie per l'invito.